Lezione numero 25, prima parte, corrispondente alla giornata di mercoledì 13 maggio. Allora, siamo arrivati a questo concetto di rappresentazione. Così come prima abbiamo diviso l'interpretazione in due, diciamo, aspetti, l'aspetto della chiarificazione e quello dell'attuazione, adesso dobbiamo invece aspetti che si integravano a vicenda, no? Nel senso che l'una cosa non poteva avvenire senza l'altra, non c'è una chiarificazione che non sia anche esecuzione, non c'è un'esecuzione che non sia anche chiarificazione, quindi non sono due parti scollegate, ma sono due elementi che si integrano. A questo punto però il nuovo concetto di rappresentazione, diciamo, riguarda entrambi questi aspetti che abbiamo introdotto, e però chiarisce anche diciamo la natura di entrambi, sia della chiarificazione sia della esecuzione, cioè la chiarisce ulteriormente, fa compiere un passo in avanti a tutto il comparto interpretativo. Perché? Perché la rappresentazione non è semplicemente un fare qualcosa in riferimento a un testo che abbiamo detto essere silenzioso, quindi inerte, ma allo stesso tempo in qualche modo destinato a essere eseguito, ma soprattutto ad accadere. Accadere vuol dire dispiegare tutte le sue possibilità. I termini che stiamo usando sono estremamente generici. Fare, accadere, cosa vuol dire tutto questo? Allora, questo, innanzitutto cerchiamo di dire come si struttura questo fare. Il fare è, che adesso ci interessa e che diventerà, diciamo, dirimente, il fare di cui ci dobbiamo occupare consiste, non è un fare qualsiasi, non è un'attività qualsiasi, ma consiste nella possibilità, sto leggendo nella seconda metà della pagina 233, poco dopo l'inizio del paragrafo centrale, questa rappresentazione, quando noi rappresentiamo qualcosa, cosa facciamo secondo Figel? Ci misuriamo con la possibilità, sto leggendo il testo, la possibilità di procurare a qualcosa una presenza che esso non può avere da sé e nel contempo di rendere riconoscibile questa presenza come una presenza conferita. Allora, in questa definizione troviamo, sentiamo subito qualcosa che ci è familiare. Procurare a qualcosa una presenza che esso non può avere da sé. Portare al linguaggio quel linguaggio che non riesce da solo a raggiungere il linguaggio come vocalità, come suono, come canto, come voce. Adesso si dice qualcosa di più preciso, non si dice semplicemente portare al linguaggio un linguaggio che da solo non è in grado di compiere questo passo, si dice procurare a qualcosa una presenza che esso non può avere da sé. C'è di mezzo la presenza, cioè bisogna tradurre questo linguaggio a cui deve essere portato il testo scritto, tradurlo nei termini di una presenza che noi dobbiamo dare al testo, e allo stesso tempo, nel momento in cui gliela diamo, si deve anche segnalare, far capire che questa presenza siamo noi a dargliela. Quindi la seconda parte della finizione è ciò che permette di intendere dell'odorante anche la prima, cioè la presenza che si realizza in una rappresentazione non solo non rientra nelle possibilità di ciò che viene rappresentato, ma questa sua, diciamo, impossibilità a raggiungere da solo, a darsi da solo questa presenza, deve essere dichiarata. Cioè la rappresentazione è una attività che si rivolge a qualcosa, che dunque vuole dare attuazione a qualcosa, ma in che modo? Rendendola visibile, ma allo stesso tempo segnalando il fatto che di per sé non è in grado di rendersi visibile, ma siamo noi che le conferiamo questa visibilità. Questo perché, diciamo, il testo, ciò che, a cui cerchiamo di dare una presenza, resta fondamentalmente esteriore. L'esteriorità è sempre lì. Stiamo semplicemente approfondendo la natura del nostro intervento. Del nostro intervento quando ci accingiamo a fare qualcosa nei confronti di un testo. Suonarlo, cantarlo, leggerlo, guardarlo. Ecco, tutte queste attività rientrano nella categoria del fare e, diciamo, in questo senso sono attività che vanno intese nel senso di una rappresentazione. Cosa vuol dire? Figl si rifà a un modello classico di rappresentazione che potremmo tradurre anche con imitazione, quindi mimesis o mimesi o mimesi. Dunque, stiamo entrando nell'ambito di questa categoria che ha una lunga storia e che è una categoria centrale per chiarire il senso dell'arte. Nella Repubblica di Platone, Platone parla appunto della poesia e dei modi in cui, diciamo, si può recitare un componimento poetico, recitare come potevano farlo i cantori, i rapsodi. Gadamer ci ha detto qualcosa di importante su questo, no? Ha chiarito la differenza tra la recitazione dell'attore e quella appunto del cantore, e da questo ha distinto ancora la recitazione di chi declama a memoria. Bene, con tutti i problemi annessi e connessi, ricordate, no? A proposito di voce e linguaggio. Allora, adesso questo problema viene naturalmente ripreso da Figl, ripreso da un altro punto di vista, perché ci interessa un tipo di recitazione dove, soprattutto, diciamo, nell'epica, nella grande tradizione epica, pensiamo all'Iliade, pensiamo all'Odissea, non c'è semplicemente una narrazione dei fatti, degli avvenimenti in terza persona, ma ci sono continuamente dialoghi in cui i personaggi, che sono non solo uomini ma anche divinità, parlano tra loro, quindi dialogano, in prima persona. Quindi con una presenza che è di volta in volta diversa. Afrodite non parla allo stesso modo di Ares o Marte. Achille non parla allo stesso modo di Ettore. Ognuno di questi personaggi in qualche modo va messo in scena in modo diverso, modulando la voce diversamente, compiendo gesti specifici. Quando è il cantore, quando è un unico cantore che deve cantare tutti questi personaggi e interpretare dei dialoghi, naturalmente anche la sua recitazione deve cambiare, deve modularsi a seconda, diciamo, del personaggio che sta interpretando. La cosa ancora più evidente è se ci sono degli attori, ciascuno dei quali interpreta il dramma incarnando, rappresentando un personaggio particolare. Allora, questo tipo di attuazione, vedete, è un fare che può essere quello del singolo cantore che recita, o può essere quello dell'attore che recita anch'egli, no? E in questo fare noi, come dire, rendiamo presente attraverso le parole, attraverso il comportamento, ciò di cui stiamo parlando, ciò di cui, diciamo, il componimento poetico, orale o scritto, adesso è meno importante, naturalmente per Gadamer non era per nulla importante, per Figa lo è molto di più, no? Nel senso che tutto il suo discorso si incentra fondamentalmente sulla scrittura. In ogni caso, adesso dobbiamo capire meglio in cosa consiste questa azione, queste azioni, questo fare, quando assumono un carattere mimetico, cioè quando questo fare, diciamo, è rivolto a rendere presente qualcosa che da solo non saprebbe rendersi presente, segnalando allo stesso tempo che siamo noi a compiere, a realizzare questa presenza. Cioè, lo scopo della nostra azione non è solo quello di rendere presente qualcosa, ma di comunicare anche che siamo noi a farlo, cioè che siamo noi interpreti a in qualche modo rendere possibile questa rappresentazione, senza che si arrivi a pensare che la rappresentazione stessa, nel suo insieme di voci, di azioni, di musica, la rappresentazione stessa, come dire, diventi una specie di equivalente della vita. Cioè, noi dobbiamo segnalare, questo nell'intento di Figal, come l'azione, la messa in scena, la recitazione non equivalga a una scena di vita, ma sia invece essenzialmente finzione, rappresentazione che parte da un testo a cui dobbiamo conferire una presenza, che dobbiamo portare al linguaggio, ma senza in qualche modo indulgere nell'effetto di realtà, verrebbe da dire, cioè senza produrre una vera e propria immedesimazione, come se davanti a noi si stesse svolgendo qualcosa di reale. Dunque, sottolineando il più possibile che tutto quello che noi facciamo, noi attori, tutto quello che accade realmente, in qualche modo, sulla scena, tutto quello che si rende presente, in realtà è il frutto di una interpretazione, cioè del fatto che noi stiamo rappresentando qualcosa. Qualcosa che da solo non sarebbe in grado di rappresentarsi, dunque non stiamo vivendo, non stiamo vivendo la nostra vita, ma stiamo in qualche modo rappresentando una unità complessa che è quella del testo.